Sabato 11 dicembre 1993, presso casa di preghiera.
Vangelo di San Giovanni, capitolo 19, ciclo C, primo versetto.
Pilato allora prese Gesù e lo fece flagellare.
C'è una punizione, no? Questa che lui esercita il suo potere, no?
Sì, ma dice che era innocente. E poi lo fa flagellare. Innocente, l'ha detto lui. E poi lo può flagellare.
E per noi così quando io rischiavo della nostra intenzione.
Per cui perché l'innocenza la riconosciamo, la verità la riconosciamo, eppure la flagelliamo.
Io mi sembra che di riconoscermi quando le cose che ho dentro di me, no? Che ho registrato dentro di me, distaccato da Dio, così, poi mi pressano, no? Quando mi pressano e allora si cerca di trovare una via di mezzo, no? di far star zitti un po' ste cose acconsentendo qualcosa. Quindi non si rimane con Dio come scelta precisa. E quindi c'è questa oscillazione che non mi fa andare avanti, cioè non mi fa restare e quindi poter entrare nella luce di Dio, perché c'è tutte queste cose qui che pressano. No? E pur di far stare zitti un po' ti viene da... e non fai più conto su di me. E intanto mi fa pensare anche a una cosa, che quanto la nostra stupidità, non so se si può dire così, ma sicuro stupidità è di sicuro, ma comunque prolunga l'agonia di Cristo. Cioè, non è che gli hanno dato una bastonata in testa, hanno ucciso e boom, si flagella, dopo si mette una corona di spine, poi si carica una croce, si fa camminare fino, cioè si piantano i chiodi, c'è tutta una serie di cose che anche umanamente è terribile pensare di fare una cosa così, no? Eppure la facciamo. E quello è dato dalla nostra stupidità, perché non c'è neanche determinazione nel mondo, non siamo proprio niente. Cioè, mi fa pensare proprio il niente, il buio completo che abbiamo dentro di noi per far questo.
Questa situazione di Pilato deve essere tremenda, cioè vista per noi, no? Perché qui già si capisce, lui è preso da una passionalità, si diceva prima, che non può più farne meno, no? Non può farne meno, e però capisce che Gesù è innocente. Quindi...
Ma è il conflitto di ognuno, tra quello che urla dentro la sua coscienza e la pretesa del nostro mondo, la gente, e invece qui del Dio, se tu io cerco di salvare la figura, e allora devi flagellare Gesù, pur sapendo innocente.
Pur sapendo innocente, perché lo sbaglio sta a monte, no? Quando Dio mi ha fatto la proposta, mi ha fatto arrivare la parola, e non aderendo, poi vengo a trovarmi in questo pasticcio qua, perché lui ha parlato, io so che lui è innocente, però ho altri...
La grande guerra, il grande conflitto è dentro di noi. Tu non puoi ignorare che lui è innocente, eppure sei costretto a fare in modo diverso. E lì lo strazio. Lo strazio dentro. Magari ridiamo e scherziamo fuori, ma dentro siamo straziati. Perché subiamo questo.
Sì, in fondo tutti i conflitti che noi subiamo, anche se non capiamo bene, però è sempre tra via e
via. Se non aderisci, e non aderisci come lui vuole che tu aderisca, tu entri in guerra, in conflitto. Il conflitto ricade su di te, ti strazi, ti schiaccia.
Veniva di pensare a quante correzioni, cioè a quante punizioni, quindi verso la verità, cioè quanto cerchiamo di, voglio dire, sei innocente, vabbè, innocente, però bisogna cambiarlo, cioè non ci piace, non riusciamo a digerire, non riusciamo a capire, e quindi correggiamo, no?
Magari mi tengo in mezzo la compassione, perché magari lo fa flagellare per poi dopo commuovere, lo presenterà, poi dopo lo presenterà dicendo guardate che stato è, abbiate pietà, qua è scrivo. Vedi, noi ricordiamo questo, capisci?
A tutto, sei terribile.
comunque il conflitto è più quello che ci dà la possibilità di salvarci da parte di Dio, no? Perché non ci lascia più, ci tormenta.
Ah, certo.
Fino a che non si...
Sì, perché poi quella flagellazione lì è la nostra flagellazione, come la morte in croce è la nostra morte in croce.
Se noi sappiamo che Gesù è innocente, come mai poi sulla croce dice Padre perdona loro perché non sanno salvare? Lo sappiamo.
Ma non basta. Loro sanno che è innocente.
Ma l'uomo è talmente accecato la sua passionalità, che anche Pilato sta accecato la sua passionalità. A un certo punto è stato il gioco, ma io devo compromettere la mia carriera, la mia famiglia, la mia situazione, tutto per un poveraccio.
Per lui era un povero uomo, un poveraccio che magari si è fissato, che è maniaco, che è pazzo. E devo compromettere. E chi può immaginare che lì c'è Dio? E la verità è Dio, anche se è vestita di stracci, anche se uno qualunque. E un imperatore dice, ma come io devo rinunciare, capisci, al mio impero per un poveraccio? Un poveraccio di Dio. Noi lo chiamiamo lì.
Sì, è proprio pauroso come questa passione, no? Perché vuol dire proprio che, cioè lì se non avviene appunto questa cosa che marcia queste domeniche, che è lui, che non siamo noi che facciamo queste cose, se no... Lì il senso di colpa è, c'è già forse appunto una morte così, no? Una cosa del genere è talmente schiacciante, no? Eppure se è necessario quello, però allo stesso tempo, cioè ecco, è difficile capire che sentimentalmente viene proprio da dire dopo di questo si resta schiacciati, invece no, Gesù è proprio lì che... Dio mio, perché mi hai abbandonato.
Pilato prese Gesù, tu si lascia prendere da noi. Questa consapevolezza che Dio si mette nelle nostre mani, nell'incarnazione, faranno di me tutto quello che vorranno. Questi colpi di flagello li diamo quando trascorriamo il suo pensiero? Perché la nostra anima è fatta per l'infinito, per Dio, e siamo flagellati da cose materiali, cose finite, schiacciati da queste cose.
2 minuti di silenzio.
Allora, è necessario che il figlio dell'uomo venga a morire in me, affinché il mio io abbia la possibilità di diventare figlio del Padre.
Pensando a Maria, sorella di Marta, vedendo le varie situazioni così, si vede proprio come è necessario che tutti passiamo attraverso questa esperienza. E com'è vero che Cristo muore per ognuno di noi. Ho sempre sentito questa parola come una cosa che però mi sfuggiva, no? Di come fosse possibile per ognuno di noi, che cosa significasse. Mi sta facendo più chiarezza su questo. Cioè proprio... nelle varie situazioni, anche la mia, certo. In tutte queste che si attraverso la parola si vedono, come è vero che muore per ognuno.
Sì, che siamo proprio tutti siamo assassini di Cristo. E allora, però da dirlo, a rendersene conto, ecco che magari a chi il Signore fa proprio magari compiere un assassinio, ecco che il famoso ladro e prostituto che piaceranno in paradiso, no? Perché è più facile rendersi conto che per chi invece magari è una vita di comportamento.
Si impressiona l'assurdità umana, no? Che Pilato qui riconosce innocente il Cristo e poi lo dà in balia della scelta proprio a chi gliel'ha portato per condannarlo. E poi non solo, ma lo fa flagellare. Ecco, sì, è proprio assurdo, eppure se è lì è perché riflette l'assurdità che facciamo noi, quindi solo da Dio e in Dio possiamo avere la grazia di capirle per evitarle, no? Per uscire fuori.
Sabato 18 dicembre 1993, presso casa di preghiera.
Versetto 2. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora.
Quindi gli venivano davanti e gli dicevano:
qui la folla aveva giudicato Gesù già prima che fosse giudicato, insomma, l'aveva già condannato. E unisce anche alla punizione che non meritava, unisce anche il disprezzo. Ed è una cosa che sembra impossibile, ma si vede ogni giorno, che c'è della gente che non ha praticato niente del Vangelo, però a sentirne parlare ti ride in faccia, cioè, sei stupido.
Si è rubata donne.
Come dico, è una cosa che è abbastanza comune, insomma, che la dobbiamo prendere su di noi questa posizione.
Rivela che tanta nostra religiosità è una presa in giro. Noi ci inginocchiamo magari davanti a lui, ed è una presa in giro. Noi lo proclamiamo con il nostro re, ed è una presa in giro. Domenico?
Se Pilato rappresenta momenti della nostra vita, così, sono i nostri pensieri quando sono imbevuti di una religiosità fasulla. Magari facciamo una festa, come hai detto tu, Cristo Re e tutte quelle cose lì, però noi
crediamo
per altro,
di onorarlo,
viviamo per altro e
di una presa in giro.
Cantiamo gloria, suoniamo organi, eccetera, eccetera.
Giovanni?
Quando si cerca magari così che Dio in una religiosità non giusta, non si sa. Invece c'è un disprezzo che proprio si fa, che uno proprio non vuole, cioè non vuol credere, non vuol sentire, non Gesù parlare, invece c'è.
E quando è che effettivamente si onora, quando è che invece si prende in giro?
Si onora in quanto cerca di capire quello che non ci dice, si cerca di conoscere. E si prende in giro, non so se sia proprio prendere in giro quando uno prega.
Ma noi più delle volte siamo inginocchiati davanti a ben altro, eppure ci inginocchiamo davanti a Dio. Diciamo di adorarlo, di amarlo. Poi noi adoriamo ben altro e amiamo ben altro. La vita non prese in giro. Cioè.
E quello che facciamo lui ricade su di noi, perché se non viviamo per lui, che se non facciamo lui il nostro re, la nostra vita diventa una corona di spine, perché trascurando la vita viviamo.
Cioè, siamo noi che perdiamo la vita, lui non la perde mica.
Qui c'è il massimo della crudeltà dell'uomo, perché oltre alla sofferenza fisica
e qui nel campo degli animali non succede.
L'animale uccide per mangiare, non uccide per il piacere di uccidere, invece l'uomo sì. E poi noi lo prendiamo in giro anche quando preghiamo, sia fatta la tua volontà, ma in realtà vogliamo che lui faccia la nostra volontà, vogliamo sottometterlo a noi.
Eppure noi diciamo, noi vogliamo sottometterlo a noi. E poi noi siamo tutti il nostro re, lo adoriamo, capisci? Quindi tutte queste esteriorità che sono una presa in giro, capisci?
Ma e questi soldati sono i soldati di Pilato o della coorte?
La coorte di Pilato, sì, siamo con Pilato qui.
Quindi sono i pagani.
Mi lo fece flagellare. Sì, va bene, ma loro sono obbedienti a, capisci, agli ordini ricevuti. Gli ordini ricevuti nel senso, un dipendente e naturalmente cerca di piacere la sua autorità, e siccome qui è risultato evidente che l'essere re dei giudei era fasulla la cosa, ecco che allora su questo spunto re, adesso i dipendenti lo proclamano re a loro modo.
Ecco, cioè si può vedere che qui c'è la falsa religiosità, anche se loro sono pagani, cioè non sono le guardie dei...
No.
Però come specchio per noi, segno per noi sono la falsa religiosità. Perché ad esempio pensavo quando... Noi non abbiamo altro re che Cesare, no? Però cioè, l'essere umano se non si impegna con Dio vuole qualche autorità. Però allo stesso tempo poi la odia questa autorità, perché
Cioè, se non c'è la conoscenza di Dio, ognuno vorrebbe essere
con Dio stesso. Con Dio c'è la vera libertà, perché c'è la conoscenza della verità. Con ogni altra autorità invece subentra un conflitto, presto tardi, quindi l'odio. Comprendi?
Quindi c'è lo stesso conflitto fra i soldati di Pilato e Pilato.
Ah, sì.
In questo momento fanno.
Infatti ricade sempre su la colpa, ricade su chi la fa. Tu fai un errore, l'errore non firma la verità. Non è perché tu hai fatto un errore, adesso la verità cambia. La verità è quella che è. L'errore ricade su di te. Tutti i nostri errori ricadono su di noi. E ricadendo su di noi che noi perdiamo la vita, capisci?
Perché Gesù, che è il re che si fa mettere la corona di spine in testa, per dire che ce la mettiamo noi.
Cioè, siccome c'è questa falsificazione di vita, noi falsifichiamo le cose. E che Dio ci presenta come specchio, anche in quello che può essere la religiosità, di questa falsità. E qui noi stessi speriamo magari di onorare, invece prendiamo in giro.
Sì, perché come adesso il Natale è proprio tutta una baggianata colossale.
Ah.
Basterebbe riflettere, come Dio che viene deve nascere in una grotta, no? Ma è una cosa pazzesca, no? Siamo tutti di una superficialità incredibile.
Anche il Natale arriva il nostro animo, capisci?
I soldati avevano ricevuto l'ordine di flagellarlo e dovevano fermarsi lì. Perché questa aggiunta, questa malizia umana che si aggiunge ancora all'ordine ricevuto? Perché non penso che...
Ma uno cerca sempre, cerca di piacere all'altro. Quindi il dipendente cerca di piacere al suo padrone.
Quindi aggiunge qualcosa.
E aggiunge qualcosa di personale, capisci?
È tremendo. Pilato ha mica dato ordine di schernirlo o di incoronarlo di spine. O... L'ha detto, beh, fa sbagliato.
No, Pilato, ma ognuno di noi... Pare che ha sempre qualche cosa di suo, perché deve piacere all'altro.
C'è l'impronta dell'io, anche lì.
C'è l'impronta dell'io. Per cui vuole fare qualcosa di più di quello che l'altro gli dice, per compiacere.
E poi questi due verbi qui, intrecciarono la corona di spine e gliela posero sul capo. Questo intrecciare la corona è una preparazione prima al gesto di incoronarlo, questo intrecciare la corona. Ecco, la parola intrecciare mi sa proprio di compromesso, no?
E gli mise addosso un manto di porpora, no?
C'è il tentativo di deridere e nello stesso tempo c'è l'attribuzione a colui che si vuole deridere di qualcosa che gli spetta. C'è una contraddizione in termini di quello che accade, insomma, mi fa venire in mente quando è meglio che muoia uno invece che tutti, per la salvezza di tutti. E effettivamente Gesù moriva per la salvezza di tutti.
Define?
Questo momento di corpora.
Legalità. Il manto di porpora è proprio del re. No, il manto di porpora è il segno della regalità.
Ecco, deridere Dio con il nostro comportamento e deridere noi stessi, perché anche in questo si può vedere che il Signore ci impone di dichiarare.
Siamo noi che facciamo pena. Diceva Orvaldo, il Natale rivela proprio, capisci, che noi facciamo pena. Abbiamo ridotto il Natale, vediamo un commercio. E vediamo di lodare, di glorificare Dio con tante luci.
Come significato? Perché tutto è per prendere in giro Gesù, no? Perché ci vuol fare re, mentre invece...
Noi crediamo, guarda quanta religiosità credi di rendere gloria a Dio, e vestendo delle statue di oro, di argento, di corona. Dio piace. E Dio cerca dall'uomo ben altro. Non è che sia nato con queste modi, con le luci. Dice, io voglio conoscenza. Non voglio né sacrifici né offerte. Noi invece diamo tutto pur di non dargli pensiero. E non so se prima in una famiglia, non c'è tanto perché papà e mamma sono diventati anziani, stanno più in piedi, li mandano i cronici, poi portano il gelato, il panettone a Natale, magari li invitano ancora a passare la giornata a casa, così altro, però la sera vanno nel letto dove siamo tutti gli altri. Fanno quando lì c'è un pianto, credono di fare. Uno crede magari, capisci, di voler bene, e non se ne accorge dell'offesa tremenda. Tolgono la casa, tolgono l'affetto familiare, tolgono il restare, e così ne facciamo con Dio. Gli diamo tutto, quel pensiero nostro. Vuole essere divertito dal nostro pensiero, chiede noi il pensiero.
Poi direi che c'è proprio anche, come dire, rispecchia proprio l'ambiguità che si crea quando non si mette la conoscenza di Dio al primo posto.
Certo.
Se è stato un ladrone qualsiasi, magari si limitavano a flagellarlo e basta. Invece tutte queste aggiunte è perché...
Certo. Tu capisci, non si può immaginare nessun condannato che sia stato incoronato di spine sulla sindone. Aggiunte effettivamente che quel cadavere lì è stato incoronato di spine. Chi si può immaginare di mettere una corona di spine a un condannato? Solo a Cristo.
Ma nessuno è stato fatto.
A nessuno! Ma non state nemmeno in testa. Perché è stato in testa qui? E perché la sindone mi dice che quello è stato incoronato di spine? C'è quella singolarità lì.
È difficile credere per fede che c'è, cioè, come dicevo mercoledì, che resta quasi da essere schiacciati dal senso di colpa, sì, no? E invece tutta questa storia qui è per liberarci dai sensi di colpa.
Perché sembra incredibile, come giustamente tu dici, che le creature di Dio, cioè che noi riceviamo tutto da Dio, tutto, cielo, terra, universo, stelle, vita, pensiero, capacità di amare, capacità di guardare, capacità di conoscere, tutto riceviamo. Poi questa creatura che riceve tutto, a un certo momento cosa succede? Cosa deve succedere nella creatura? Capisci? Per cui c'è questa rivolta. Quindi addirittura questo odio, come diceva Nino, addirittura senza conoscere odiano. Mi hanno odiato senza conoscermi. Perché chi conosce non può fare meno di amare. Eppure si odia prima di conoscere. Di cosa deve succedere? Sì, ma hai fatto una creatura, l'hai fatta male. Non è possibile che l'abbia fatta male. E cosa deve succedere alla creatura che a un certo momento c'è?
Ma noi come possiamo capire per fede che Dio è perfettissimo? Che sentimentalmente viene da dire ci avrà fatti male.
Sì, lo so, perché effettivamente l'uomo certamente è uno sgorbio. Che Dio sia perfetto deve dal fatto che Dio è l'essere assoluto, quindi in sé per sé, perché è imperfetto colui che è condizionato da qualche cosa. Ma colui che non è condizionato, non è condizionabile di per sé perfetto, l'essere assoluto, capisci? Però il problema è lì, cioè, come mai questa creatura di Dio, che riceve tutto da Dio, come mai a un certo momento si deforma quel punto? E c'è, cioè, cosa succede nell'animo umano per cui avviene questa involuzione? Tremendo. Evidentemente c'è qualcosa che si guasta nella vita dell'uomo, c'è qualcosa che si guasta. Difetto di conoscenza. Il problema è tutto lì. Difetto di conoscenza. Perché là dove c'è conoscenza c'è comprensione. Tutte le passioni che si scatenano nel mondo, ma tutte fede all'ignoranza. Se noi fossimo convinti tutti, la vita cambierebbe, diventa il tuo paradiso. Noi, sai, vogliamo altri fini. Ora, solo con Dio il fine non può essere contraddetto, perché tu puoi conquistare Dio come lo posso conquistare io. Non ce la portiamo via vicenda. Qui invece ogni cosa deve essere Dio, forse anche un'istituzione religiosa, qualunque cosa, crea conflitto. Per cui se tu fai considerare la religiosità nel vestito di bianco, che è in conflitto con quell'altro che si veste di nero. Che fai la guerra. Ogni altra cosa deve essere Dio che è conflitto. Solo con Dio invece. Perché Dio può essere conosciuto tutto da tutti. E chi lo conosce di più non ruba niente all'altro.
Qualunque religione.
Qualunque cosa. Allora, quello che crea l'unione è tendere alla conoscenza di Dio. E non dice, non fare una morale, dobbiamo vestirci tutto il bianco. Perché allora tu cominci a predicare che bisogna vestire tutto il bianco per essere salvati. E crei dei conflitti che non finiscono più. Perché uno comincia a mangiare la carne, l'altro dice no, non dobbiamo mangiare la carne. Uno compie certi riti, l'altro dice no, non dobbiamo comprare. Ecco. Se invece mirassimo alla conoscenza di Dio, siamo stati creati per conoscere Dio. Questo è il fine. Miriamo soprattutto questo. Tutto il resto si aggiusta con quel viaggio. L'importante è avere bene il fine, questo. Ma non c'è un problema.
Il manto è il segno della rivalità. Però, appunto, qui è evidente la presa in giro. Come dicevi, dovremmo rivestirlo di un manto.
Noi ce lo facciamo tutto in teatro, tutto in recitazione. Problema di Dio è un problema di vita, non di teatro. Dio vuole che sia tua vita perché è la verità. Perché lui è la nostra vita. E lui è la nostra vita. La nostra vita è in Dio.
Ricordo sempre che mi aveva impressionato il primo film che avevo visto sulla sindone. E proprio questi colpi, facciamo vedere la flagellazione, eccetera, no? Anche il manto strappato, no? Perché l'avevo messo sulle piaghe, tutto questo. E mi ricordo il pensiero che il Signore mi aveva mandato, ma proprio così vivo. Ecco, quell'uomo falso creatore. Ma è possibile, dicevo, ma che l'uomo che riceve tutto dal creatore, perché lo vedevo come creatore, dicevo, insomma, no, ma perché gli fa questo? Non vedevo che era un segno di quello che facciamo noi, io lo vedevo in quel tempo, l'altro certo. È possibile, ecco. Però è valido lo stesso questo pensiero, perché cioè l'ha approfondito, no? Perché come? Ogni mio creatore che mi dà tutto, noi lo trattiamo così. E in fondo quando non ci occupiamo di lui, non lo facciamo entrare nella nostra vita, facciamo i scompartimenti nella nostra vita, sì. Facciamo quello, eh? Sì. Facciamo quello. Ma era necessario che Dio ce lo rendesse visibile all'esterno, così prendesse su di sé, ecco questo, prendercelo visibile. Se no non ci renderemo conto.
Versetto 3.
Avvicinandosi a lui, gli dicevano, salve, o re dei Giudei. Nino?
Gli venivano davanti e gli dicevano, e noi siamo fatti per inginocchiarci davanti a Dio e ascoltarlo. Qui invece si mettono davanti per sottometterlo. E c'è un'imposizione che è una bestemmia, diciamo.
Però le parole sono di ossequio. Sì. Salve, re, il re. Sì, quindi sì. Le parole sono di ossequio. Sì,
ma,
l'animo
ma
invece
l'intenzione è tutt'altra. Salve, re dei Giudei, gli davano schiaffi. Sì, qui di nuovo è lo scherno, insomma. Il contrario di quello che si dovrebbe fare.
Quindi vedi che a parole noi possiamo
credono di essere
teatro.
Credono di essere i padroni.
Esatto.
E sono i servi stupidi.
Fino
avvicinamento propone un interesse per la persona, o in bene o in male.
Certo.
In questo caso poi vediamo proprio la peggiore delle intenzioni.
Nella vita dell'uomo c'è questo processo di avvicinamento, per cui in un certo momento uno si trova tu per tu con l'altro, tu vedi che anche nel campo del delitto, che devi uccidere un altro, gli dà del tu. Quando arriva il rapporto diretto, gli dà del tu. Per cui c'è un rapporto diretto tra vittima e delitto, uccisione. Così come nell'amore, l'avvicinamento arriva al tu. C'è questo processo, per cui a una poco più volta si arriva al rapporto diretto, nel rapporto diretto si dà del tu. Non dici più egli, lei, cioè, non lo dici. Si va sempre quel rapporto lì. sia che per noi Dio lo facciamo nostra vittima, sia che lo facciamo, capisci, l'oggetto del nostro amore, non si rende conto diretto. Giovanna.
Questo avvicinamento, no, che a un certo punto noi veniamo a trovarci a tu per tu, no? E lì si incomincia, cioè se si cerca per conoscere, per con interesse, si incomincia a vivere, altrimenti si incomincia...
Siete nell'amore. L'amore è il rapporto personale.
E altrimenti incomincia la tragedia.
Non c'è tragedia.
Perché non...
Non sopporti, quindi devi incominciare ad uccidere. Far fuori. Bisogna di far fuori. Perché è una presenza insopportabile. E fin tanto che Dio prende come una statua, che sta buono, lo metti anche in casa, capisci? Ha un'immagine, va benissimo. Ma il giorno in cui interferisci, vuole interferire nei tuoi affari, nella tua vita personale, se non va più, è lì che ti viene sopportabile. E certamente la presenza, la sua presenza, sì, rende incompatibile il tuo modo di vivere, il tuo modo di comportarti, il tuo modo di fare, perché uno comincia a dire guarda che quel mobile non va mica bene, e quella è insopportabile. Se tu stai buono lì, va bene, ma tu adesso vieni a coinvolgermi la casa, la facendo non va più. Ritto.
Salvere d'Egitto, sì, appunto, sì. Processione, dicevo, e qui la festa, tra virgolette, continua.
Un tempo, capisci, si metteva il vitello, la pecora, la si infiorava, copriva di fiori, anche per prima di portare al macello, no?
Sì.
Tutto è segno, eh? Noi incoloniamo le nostre vittime, così le diamo il gelato.
Sì, 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 per addolcire, per diciamo. Addolcire.
E ci teniamo ancora buoni, i corsi lamenta, stiamo andando alla morte.
Ma è perché questo punto? Perché non, assolutamente, non potendoti, la creatura non potendosi riposare nell'avere come scopo la conoscenza di Dio, cerca, è comunque sempre sbalzata. Non può fare a meno che mandare a morte Cristo.
No, può.
Non può riposare lì, però non può non mandarlo a morte se non ha messo. Per cui cerca di aggiustarla in qualche modo.
Di fronte a questi scherni pensavo al silenzio di Cristo. Lui tace, proprio l'agnello mansueto, no? Che si lascia tosare senza dare un benamore. Questo silenzio è una parola eloquentissima. Incredibile. Ed è il silenzio di Dio, no? Adesso che... Lui che
lascia parlare, insomma, tutti, lascia parlare tutti.
Tutti gli mettono le mani addosso, tutti gli fanno quello che vogliono e lui tace. E perché lui sa che è necessario questa fase, così necessario che, perché la creatura prenda coscienza di quello che il proprio io sa fare. È un silenzio che è di una persona che sa dove vuole arrivare.
E gli davano schiaffi. Nino?
Mi fa venire in mente il signore, signore, e poi lo schiaffeggiamo, insomma. Crediamo di rendere gloria a Dio e lo uccidiamo.
E non ce ne rendiamo conto.
Carla? La maggior mortificazione, anche in campo umano, lo schiaffeggiare un altro individuo di fronte agli altri. Noi lo schiaffeggiamo ogni volta che lo rifiutiamo, cioè che il famoso rispetto umano, che di fronte a Dio noi ci vergogniamo di Lui di fronte agli altri.
Non si può sopportare Gesù. Cioè, Lui c'è, non c'è Lui nella nostra vita, ma noi non possiamo essere indifferenti. O lo cerchiamo per conoscere, oppure dobbiamo schiacciarlo, dobbiamo fare qualcosa. No? È una presenza che c'è.
Certo. Ma che scatena delle passioni, torna a sé. La sua presenza scatena passioni. Le passioni fortissime. Franca.
Ma questo di dare gli schiaffi è perché Gesù è una reazione
L'uomo, l'uomo si sente offeso se l'altro non reagisce. Il principio sta lì, capisci? La parola arriva, noi non siamo entrati. Poi tutto è una conseguenza.
Tutto è una conseguenza, tu non la chiude prima.
Non c'è più niente a stupirsi. Dove non si accoglie la parola c'è il delitto. C'è già il delitto. Presto o tardi viene fuori.
C'è già il delitto, c'è già tutto.
C'è già tutto. Come un seme, capisci? Nel seme la parola,
ecco.
Nel rifiuto della parola c'è già il delitto. Infatti le mie parole ti giudicheranno. È la parola che arriva a noi, capisci? Tutto il resto è una conseguenza logica, necessaria.
E Gesù ti avvisa prima.
Certo.
Perché non avete in voi amore per Dio? Perché,
certo, cioè, ho capito che in voi non ci sia amore per Dio. No.
Se Dio fa la grazia di sapere che siamo grati per conoscere Lui, no? A questo punto, quando appunto fa cominciare a aprire gli occhi, si vede che tutta questa pseudo-religiosità che c'è in giro, no? Oppure questa falsa religiosità va vista come una parola di Dio.
Dobbiamo prendere tutto come lezione di Dio, il quale mentre opera per orientarsi all'essenziale, opera per evitarci degli errori. Ora, per evitarsi degli errori, tipo trasformare la sua vita in una recitazione, ecco, ci fa vedere, capisci? Noi corriamo il rischio, vedendo la zizzania, adesso voglio togliere la zizzania. No, per realtà non togliere la zizzania, quella è una lezione.
Una parola di Dio.
Una parola di Dio. Il problema non è metterti a combattere contro. No, capisci la lezione che ti vuoi dare. Tieni un segreto breve perché il Signore dice non togliete la zizzania.
Esatto.
Il problema non sta in quel fatto di lottare contro per cercare di purificare, non sta lì. Tanto. Pinuccio.
E gli davano schiaffi. Pensavo alla flagellazione che è già terribile, no? Perché che un uomo flagelli un altro uomo. Ora se Dio ci mette questo davanti è perché noi corriamo a rischio e forse se dobbiamo riconoscerci tutti responsabili della morte del Cristo, siamo anche responsabili della flagellazione, di queste umiliazioni, tutto.
Certo.
Ed è necessario bere questo sangue, assumerci la responsabilità, se no non passiamo.
Certo.
Impressionato quello che hai detto ieri, annunciandoci il tema, che è il pianto di Gesù. Cioè che non basta anche se risorge Lazzaro, che è una caramella, quello, ma deve morire. Cioè, non so, lo sapevo, però non me lo so perché me lo sono sentito dire in un modo diverso e mi ha toccato in modo diverso. Cioè, mi chiedevo, ma cosa c'è, cos'è sto il nostro io? Che di fronte a uno che parla come parla Gesù, di fronte magari a una risurrezione di Lazzaro, sarà caramella, però insomma è un prodigio straordinario che arriva da...
Tu pensi che sono dei momenti in cui vogliono farlo re?
Quindi...
Vogliono farlo re, tanto c'è entusiasmo.
Sì. Ma allora cosa c'è in questo io? Devo uccidere Dio per capire cosa sono io, esserne liberato. È un momento specifico della nostra vita questo, che o dobbiamo già averlo passato o dobbiamo passarlo, ma è un momento unico.
Ma l'uomo matura molto lentamente e le tragedie ci sono. Lui non è altro che la faccia dell'amore, capisci? Lui che magari ti hanno dato i doni, è sufficiente che a un certo momento lui si rifiuti e ti scatena l'ordine. Basta così. Tante persone religiosissime che pregano tanto, arriva un certo momento in cui non hanno più voglia, non si sentono più di pregare, come si dice in continuazione, capito? Perché? Ho perso la fede. Perché? Ma perché in quel punto lì lui non mi ha più aiutato, non ha più. Cioè, si è sempre considerato Dio come uno al nostro servizio. E cioè, quando lui, che è sempre stato al nostro servizio, si rifiuta di essere al nostro servizio, è lì si catena l'occhio. Ed è tutto sbagliato, prima e dopo,
certo.
Anche prima era sbagliato.
Dopo è rivelazione che prima era
già
sbagliato.
Ogni creatura deve cercare un momento specifico in cui
flagella in corona di spine, crocifige.
Non è che deve cercarlo, deve capire il significato della flagellazione, della recitazione, degli schiaffi, deve capire il significato di queste cose. Cioè è una realtà, è una lezione. Capisci che Dio ci presenta? Allora, in Cristo noi abbiamo il rapporto tra noi e Dio. Quindi Lui ci rivela in Cristo quello che avviene nel campo dello spirito, tra i nostri pensieri, Dio. E allora questo ha bisogno di essere intelletto. Perché tu vedi uno che schiaffa l'altro, lo capisci, ti è dato uno schiaffo. Ma se ti dico adesso cerca spiritualmente quello che vuol dire, quello è più difficile. E se ti chiede la tua partecipazione, cioè devi arrivare a capire, e questo richiede dedizione, per fare quel passaggio. E lì comincia l'interesse personale, capisci?
Cioè bisogna capire perché.
Cosa vuol dire?
Schiaffeggiato.
Dio è spirito. Come si può schiaffeggiare uno spirito? Puoi schiaffeggiare un corpo, ma uno spirito. Eppure quello che viene nel corpo è il segno di quello che viene nello spirito. Bisogna arrivare lì. Allora prendi consapevolezza, ma fino a che non arrivi lì non puoi prendere consapevolezza.
Questa presa di consapevolezza non è per crearci sensi di colpa, ma è per evitare e per evitarlo nel futuro.
Per farci capire in che cosa consiste. Ecco. Perché come dico, siamo noi che facciamo queste cose verso uno spirito, lo spirito di Dio.
Ecco, dobbiamo capire.
E solo quando tu lo capisci ti rendi conto, però puoi evitare.
Dove ti senti?
Sia che l'uomo riconosca che Dio è manifestazione al suo Signore, che sia che lo respinga e lo rifiuti, egli rimane sempre come che
è. No, cioè, la verità che si resta quella che è, però l'errore cade su di noi, ci schiaccia, capisci? Quindi se Dio piange di noi, è perché noi stiamo morendo, capisci? Non è mica lui che muore. Cioè,
dato che Dio è colui che parla con me sempre, se perdo la qualità dell'ascolto divento cieca, grossolana.
Perdendo la tua qualità dell'ascolto tu perdi la novità della vita, per cui la tua vita diventa soltanto più una ripetizione di abitudini, tradizioni, cose, capisci? Per cui si fossilizza, la vita si pietrifica, invece con la parola di Dio la vita è vivificata, capisci? Da questo spirito, ecco, per cui ti accorgi che vai di novità in novità, pur impegnata, ma vai di novità in novità. Mentre invece senza lo spirito la vita diventa noia.
Sabato 25 dicembre 1993, presso casa di preghiera, Natale.
Versetto 4. Pilato disse: ecco, io ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui colpa alcuna. Nino?
Ma Pilato qui si comporta con una debolezza impressionante.
Non sembra un romano.
Impressionante ma comprensibile. E lui ha paura. Lui lo vede innocente, però non si sente di andare più in là della ferma platonica. È innocente per me. Non arriva a dire e non può essere ucciso. Ed è una situazione che capita anche a noi, la paura, la preoccupazione, ma poi cosa mi succede? E allora di comportarsi in quel modo lì.
Perché devo far sapere agli altri quello che io sono convinta, che non è innocente, una verità, sono convinta di una verità.
No, ma gli altri vogliono condannarlo, l'avevano detto.
Sì.
L'avevano detto.
Allora lui
invece riconosce innocente, veramente confronto le due intenzioni.
Ecco, l'intenzione di gli altri che volevano condannarlo, e lui se lo trova innocente, però...
Cioè, tu vuoi dire perché lo mette fuori?
Sì,
perché
sì,
lo mette fuori?
Ecco, sì.
Allora dobbiamo chiederci, allora, la nascita di Gesù a Natale non è un mettere fuori? E fino a che una cosa è dentro tu non la sai. dice che ti venga fuori. Tu sai in quanto vedi la cosa fuori?
Che ho la manifestazione.
Manifestazione. Le cose dello spirito tu non le vedi. Bisogna che le cose diventino esterne perché tu le possa vedere. Il vedere è sempre esterno. Domenica.
Questo uscire fuori di Pilato che poi per riconoscere che in lui non c'è un'ombra alcuna di colpa.
Sì.
Come quando la parola di Dio arriva a noi che ci convince, no? Quindi in quel momento lì per riconoscere che la cosa è vera bisogna uscire fuori, cioè il pensiero del nostro io in un certo momento di fronte alla verità che si rende.
Ma la verità tu non la trovi fuori.
Sì, d'accordo, no, ma pensavo però come questo uscire fuori sia necessario. Anche se uno non se ne accorge in quel momento, per riconoscere dove sta la verità, vale dire, se uno riconosceva colpa in Gesù è perché Gesù aveva parlato in modo tale per cui lui si era convinto che non era in colpa, e quindi questo riconoscimento di non colpa non è già un tentativo o comunque un uscire fuori, no? Dalle proprie convinzioni, quindi dal pensiero del suo io.
Un pasticcio.
E qui Pilato è in un conflitto, no? Perché capisce che Gesù non è colpevole e gli altri vogliono che lo condanni. Però vederlo proprio nella nostra vita, nella mia vita, no? Non è che quando tradiamo siamo proprio sicuri. Cioè, non sono sicura che nel conflitto non sono mai proprio sicura della verità, perché se fossi proprio sicura...
No, tu la verità la constati perché Dio te la fa constatare. Il fatto è che non ti assumi la responsabilità, non prendi su di te, non riconosci da te quello che è giusto perché hai paura del giudizio ad esempio dei superiori o dell'istituzione alla quale tu appartieni, temi il conflitto. Però cerchi di evitare conseguenze.
Queste paure è perché uno non è sicuro.
No, vedi, la verità, la sicurezza della verità ti viene in quanto ti convince. Però tu convinci una cosa, adesso hai presente le conseguenze. È lì che metti sulla bilancia. Ma se io difendo questo, quanto pago? Può essere che il prezzo sia talmente alto che dici, ma io quel prezzo lì non ce la faccio. Il prezzo è sempre alto.
Vuol dire che ci tengo sempre troppo alle cose.
È il prezzo di Dio, è il prezzo di Dio che ti frega. Perché la verità, presto o tardi, stai tranquilla che arriva. Presto o tardi arriva. Arriva. Tu riconosci, sì, è vero, però forse tutti così, facendo tutti così, invece... E no, perché devi pagare un prezzo altissimo.
Ecco,
e se non superi il prezzo del tuo io, tu non c'è niente da fare. Non riesci, devi tradire la verità. Devi. Per convenienza, per urtare, per amore del prossimo magari, per far piacere, per tanti motivi, cioè, tu devi tradire. Chi cerca di piacere agli uomini non può essere di Cristo. Niente da fare.
Mi sembra più facile tradire perché non si conosce bene, no? Invece è proprio tradire,
no,
solo
tu,
per...
quando non conosci non è che tu tradisci, tu tradisci in quanto conosci. C'è una conoscenza che tu non puoi ignorare e quando tu la trascuri, lì nasce la colpa. Se non avessi parlato non sarebbero in colpa. Quindi è la parola di Dio che arrivando a noi, capì? Noi non la possiamo ignorare. Se uno mi ha parlato, io non lo posso ignorare. Però posso trascurarlo. La colpa nasce lì. Che Dio sia creatore. Tu non puoi ignorarlo. Però trascuri, non ne tieni conto. E ritieni che siano gli uomini a fare, che sia tu a dover decidere. Tutto lì. La colpa nasce in quel punto. In quanto uno trascura ciò che non può ignorare.
Io pensavo appunto che quando non ci prendiamo la responsabilità è perché non siamo abbastanza convinti. Invece no, cioè, anche ci fosse una convinzione profonda, tu puoi assumerti la responsabilità.
Qui Pilato lo è convintissimo. Pietro è convintissimo che non c'è, lo dice addirittura pubblicamente, quindi era convintissimo. Però aveva un prezzo da pagare, ma chi me lo fa fare?
Il fatto che Pilato dica ve lo conduco fuori, no? Facciamo pensare che ci si è presentato questa scena qui, di Pilato non parte da Dio, e per cui non vede che non Dio poteva partire su di sé i suoi
santuari, no, assolutamente no,
e quindi conduce fuori suo figlio.
Però quel condurre fuori è un segno, perché come dico, Natale
è Dio che conduce fuori,
è Dio che conduce fuori suo figlio, ce lo presenta affinché sappiamo, quindi fino a che il figlio è in cielo noi non sappiamo, condotto fuori, ecco, a Natale viene presentato,
sì.
Tu non puoi più ignorare.
Sì, affinché sappiate che non trovo lui motivo di condanna, e già nel Natale è condotto fuori per quello, però qui si realizza poi con la Pasqua, no? con la morte, perché è evidente che è innocente, perché non cerca nemmeno di difendersi.
Scusa, non si potrebbe dire che c'è addirittura una parabola qui, perché nel fatto che lui ignori quello che... insomma,
trascuri
quello che non puoi ignorare, nella realtà lui trascura Dio che non può ignorare. Se si va,
certo.
Si sale lì, perché a un certo punto vai dalla causa seconda alla causa prima.
Ma da parte di Pilato questo affidarlo di nuovo a quelli che gli avevano portato non è quasi
per non lo affida, lo presenta affinché sappiate che io non trovo lui del corpo.
Credevo per lui significasse dire
non chiede ancora chiedero. Non chiede allora, no, lo dirà poi dopo.
Grazie.
Quando ci sarà il rischio, ma il primo tempo lui lo dice apertamente,
dice. E no, per questo fatto che dice ve lo conduco fuori affinché sappiate,
sì.
Com'è che conducendo fuori lui gli altri possono capire che è innocente?
Ecco, appunto.
Capisco.
Tu capisci che una cosa tu la puoi sapere soltanto se la vedi fuori. Se la vedi fuori. Ora, evidentemente il fuori diventa una testimonianza di qualche cosa. Ora, lui l'ha fatto flagellare. È stato ben bene. Infatti, la confessione lo presenta e dice, ecco l'uomo. E l'uomo che ha subito...
Scusa.
Siamo lì dove Pilato dice ve lo conduco fuori affinché sappiate che io non trovo in lui colpa alcuna. Di che rapporto c'è tra questo condurre fuori Gesù che va a Pilato, no? Affinché vediamo un rapporto con la nascita di Gesù, un po' un condurre fuori, no? Un condurre fuori la presenza di Dio che ricava lo scritto, non lo sappiamo, capisci? Non possiamo ignorarlo, ma non lo sappiamo. Allora, finché sappiate, vi presento che il condurre fuori diventa una testimonianza di quello che è nello spirito. Ora, l'innocenza di Gesù era nello spirito, era impilato nello spirito. Condurre fuori la condizione affinché gli altri sappiano.
Comunque, appunto, tutto quello che succede è in relazione a quello che succede nella vita nostra, no?
Sì.
E quando è che...
L'annuncio.
Cioè, Gesù, Dio si fa... si sottomette al nostro tu, no?
Vedi, quello che viene fuori è sempre il rapporto al nostro tu, al nostro io. Tu non puoi vedere fuori. Il campo dello spirito, perché Dio non si vede? Perché Dio non è sottoposto al nostro io. Invece il mondo esterno è sottoposto al nostro io. Infatti il vedere richiede un'energia enorme. Dicevo che richiede la maggiore energia di tutti gli altri organi, l'occhio. Tanto è vero che quando uno sta tanto bene, la prima cosa che avverte è non sopporta la luce. Ma se non sopporta vuol dire che la luce richiede tanto sforzo. tanta energia, allora vuol dire che c'è un rapporto di sottomissione, il vedere, ecco. È il rapporto a Dio. Ecco, invece nel campo dello spirito l'infinito non è il rapporto nostro io. L'infinito di Dio tu non lo puoi vedere, perché non è il rapporto io. Il mondo esterno lo vedi, infatti dici, esiste perché lo vedo, lo tocco, lo vedo, tocco, strebento, in relazione a Dio. Quello che è il mondo esterno, affinché tu possa sapere che esiste, infatti tu non vedessi il frammento, il mondo esterno è un frammento, no? Tu non vedessi il frammento se non vedessi il tutto, se non si vede tutto. Il tutto però tu non lo vedi, il frammento lo vedi. Così non vedessi il tempo se non avessi presente l'eterno. Quindi allora avviene nel campo esterno quello che è in relazione a te, affinché tu sappia la verità di ciò che tu porti nell'intelletto, che non puoi vedere.
Quindi la rivelazione che c'è nella passione di Cristo, no? Non è che rivela quello che noi facciamo a Dio, che noi lo flagelliamo, ma quello che Dio per grazia sua, cioè, rivela cosa che noi
rivela quello che noi facciamo.
Teniamo conto.
Rivela, certo, non tenendo conto, tu lo flagelli, tu lo incoroni di spine, tu fai del teatro con lui, mi capisci? È lì che tu, avendo lo specchio di te, capisci che lui è innocente. Sì, quella è opera tua. Lui non ti ha fatto niente, tu hai fatto tutto. A un certo punto lui diventa quello che tu hai fatto. Lui diventa il volto di quello che tu hai fatto. Infatti, dico, la conclusione sarà che dice, ecco l'uomo.
Quindi in ogni...
Ora, tu sei reo in quanto fai qualche cosa. Lui non ha fatto niente. Sei tu che hai fatto qualcosa. Infatti, l'ha fatto progettare, eccetera. Lo presenta, affinché sappiate. E lui portava la flagellazione su di sé. Sono gli altri che hanno fatto. Non è mica lui che si è flagellato.
Ecco. Quindi ogni situazione disastrosa in cui viene a trovarsi una creatura arriva a capire che cioè adesso la colpa no, perché si vede che bisogna dire colpa nel senso che se nemmeno l'abbandono è opera sua, però insomma
la colpa è solo sempre lì, c'è una cosa che tu non puoi ignorare e tu non ne tieni conto, la colpa è lì.
Ecco, ma dico, cioè ogni certo punto così si torna disastrosa, quindi la creatura prende a un certo punto coscienza che la sua situazione di disastro deriva dal fatto che ha trascurato...
Che ha trascurato Dio. Sì, perché alla conclusione tu arrivi lì, a, quel, ecco. A tu per tu.
Ecco.
Per cui lui, capisci, non ha fatto niente su te, ma tu hai fatto tutto su di lui. A quel punto lì lui non accetta se tu che hai fatto. Cioè capisci che se lui è morto, se tu fai l'esperienza di assenza, di silenzio, quella è opera tua. Questo lo capisci. Non è opera sua.
Ma se non ci fosse stata l'incarnazione, questo è già ieri, ma se tanto si arrivava comunque a prendere coscienza di questo, perché chi è prima di Cristo ci arriva ugualmente, chi non legge mai il Vangelo ci arriva ugualmente, no? Perché è necessaria una cosa così allucinante?
È necessario perché l'uomo possa salvarsi. Cioè perché l'uomo arriva, ma può non sopportare la cosa, può dannarsi. Puoi vederla, tu vedi la tua colpa. La tua colpa non è essere salvo. Perché ho detto, tu nel pensiero tuo io, tu vedi tutto quello che è accaduto, lo vedi come opera tua su Dio. Attraverso Cristo, lui ti conduce, ti fa capire che è lui che soffre. Tanti non avresti potuto fare niente verso di lui. Lì c'è la salvezza. Per cui ti fa capire che non sei tu, il tuo io ti danna. Dio prendendo su di sé la tua colpa ti salva. L'importante del
Cristo. Quindi, continuando questo discorso, il problema di quelli che prima di Cristo, anche adesso che non sentono parlare di Cristo, hanno bisogno del Cristo lo stesso. a capire queste
ma
cose.
Ma Cristo c'era, appunto, è un discorso lungo, che sempre fatto.
E ci deve essere, quindi non si può dire se loro si salvano lo stesso che bisogna c'era di questo. Loro se arrivano lo stesso a capire questo perché arrivano al Cristo che
c'è. Sì, io l'ho spiegato, l'ha capito.
Perché c'è il Cristo. No, ma volevo capire io, una verifica.
Ah, tu hai una faccenda vecchia da te.
Appunto, ma ogni giorno un pezzettino.
No.
È un piccolo tassello di un mosaico. Comunque pensavo questo, no? Che Pilato prima ha fatto flagellare Gesù, l'ha incoronato di spine, l'ha messo in balia dei soldati che l'hanno schernito, l'hanno schiaffeggiato, l'hanno preso in giro. Dopo tutto questo lui lo mette fuori perché capiscono che è innocente. Ma è grossa questo, c'è un'autoaccusa per Pilato, perché se è innocente perché l'ha fatto flagellare, perché l'ha sottoposto a tutto quello lì.
Ma si era già visto, no? Quando che lui dice, per Pilato che diceva, volete che vi liberi?
Sì, è proprio l'assurdità. E quindi questa consapevolezza, che è la stessa domanda di Silvana, no? Affinché sappiate che io lo considero innocente.
Ma non hai capito quello che abbiamo detto fino adesso?
Eh sì, però voglia capirlo nella mia vita.
Hai capito, no?
Sì, consiglio.
Che rapporto passa?
Sì.
Come significa?
Che rapporto passa tra,
sì.
Tra, ve lo conduco fuori finché sappiate.
Sì, sì, non
lo spirito, detto.
Sì,
sì.
Ma vedi, questo vale per tutti i segni. Io devo vedere il segno fuori per capire la realtà spirituale.
Niente,
ma proprio la parola di
niente,
Pilato, che io lo considero innocente, lì non lo vedo tanto.
Fine dell'incontro.